Frate Alessandro, grazie innanzitutto per concederci questa intervista da New York e inizierei proprio con il chiederle perché si trova negli Stati Uniti.
Questo fa parte un po' della nostra missione. Il Signore ci chiama un po' in giro per il mondo e questa volta ci ha invitato letteralmente a venire qui negli Stati Uniti. Abbiamo avuto molte richieste per venire negli Stati Uniti, sia a San Francisco che in Ohio, poi qui a New York e questa sera partiamo per Washington. L'abbiamo messo un po' tutte insieme e siamo partiti per venire qua, anche perché è così che funziona un pochettino la nostra missione. Ascoltiamo la provvidenza e partiamo.
È una missione, quella della musica, che è iniziata molto tempo fa. Ecco, per coloro che qui in Australia non hanno ancora avuto il modo di conoscerla, ci può raccontare come è iniziato questo suo legame con la musica?
Sì, io in realtà ho cominciato veramente da quando ero molto piccolo, avevo 9 anni, a studiare musica perché ero affascinato da due figure apparentemente e anche realmente per certi aspetti opposte tra di loro, che sono Michael Jackson e Johann Sebastian Bach. E come tutti i bambini non è che fanno troppa distinzione e troppa differenza fra i generi, per cui per me erano due grandi geni entrambi. E un po' volevo diventare un percussionista, un po' un organista e ho chiesto di cominciare a studiare musica. Così ho cominciato a studiare musica, però poi ha prevalso l'amore per l'organo e la composizione, mi sono iscritto poi al conservatorio come organista e compositore. Però dopo quando avevo 18 anni, così per divertimento, ho iniziato anche a studiare canto, che poi è diventata, diciamo, la mia attività principale per diversi motivi. Anche poi quando sono entrato in convento ho continuato a studiare canto, ho messo a servizio i doni che il Signore mi ha dato.
Ecco, lei ha detto quando sono entrato in convento, è stato un legame molto importante anche per permetterle poi di realizzare la sua vocazione, diventare frate, avere avuto questa esperienza musicale e lo studio della musica, perché se non era per il diploma di musica, lei frate non sarebbe diventato, ci racconti?
Sì, esattamente così. Io appena avevo cominciato il cammino per entrare in convento, perché sentivo questa vocazione, ho lasciato gli studi di organo, perché avevo bisogno di tempo per pregare e per meditare. E ero rimasto soltanto uno studente di canto, che però, ecco, non avevo molta passione, non ero molto, molto legato, perché venivo proprio da una formazione molto più tecnica, meccanica della musica, da organista. E non avevo voce, non avevo molta voce, ma il mio direttore spirituale alla fine del cammino di discernimento mi disse: guarda, prima di entrare in convento è bene che tu finisca quello che hai iniziato, prendi almeno il compimento inferiore, il diplomino al conservatorio. Io ho chiesto alla mia insegnante, ma la mia insegnante si è rifiutata perché non avevo voce, non avevo proprio le capacità per superare il diplomino e lei non voleva presentarmi. Allora io mi sono messo a studiare tantissimo per settimane, 2, 3, 4 settimane, finché quasi per miracolo, mentre stavo cantando un'aria, è uscito fuori un acuto libero, tranquillo, ho scoperto di avere anche dei buoni acuti, dei sovracuti, e allora per me è stata una scoperta sensazionale anche per la mia insegnante, perché dopo 2 anni e mezzo di studi non si aspettava che io in poche settimane potessi fare questo salto, ma neanche io, dunque è stata una sorpresa veramente, veramente per tutti. E ho potuto prendere il diplomino, poi sono entrato in convento, in seguito poi ho continuato gli studi e ho preso anche il diploma.
Sì, lei la racconta molto velocemente, ma ci sono tanti altri momenti importanti da quando lei ha iniziato a studiare fino a quando poi è arrivato in convento ed è diventato frate. E importante è che si è scoperto che lei ha una voce da tenore non indifferente.
Sì, in realtà ecco, questa è una cosa del tutto particolare perché appunto non ce l'aspettavamo nessuno. Io devo dire che mi fido, mi sono fidato poi della mia insegnante, mi fido anche delle persone che apprezzano la mia voce. Come giudizio mio personale devo dire che a me la mia voce non piace, per cui ogni volta che canto mi piace la sensazione del canto, il gusto del canto, ma non la mia voce, non il mio timbro, non faccio fatica a riascoltarmi. È una cosa, diciamo, abbastanza comune, che però mi aiuta anche a capire una cosa, che non possiamo essere giudici di noi stessi e che soprattutto mi invita a migliorare di continuo, perché ho molti difetti da migliorare e che spero che piano piano, nei limiti delle mie possibilità, possa migliorare sempre di più.
Prima di passare a parlare di lei personalmente, di Frate Alessandro, vorrei restare per un attimo con la musica. Lei ora ha firmato un contratto con Universal Music che vale un bel po' di soldi, però lei non metterà in tasca neanche un centesimo. Che cosa succederà ai soldi che lei guadagna anche con questa tournée negli Stati Uniti?
Sì, questo era uno dei punti che diciamo, abbiamo pensato per primo riguardo a questo contratto quando abbiamo deciso di firmare, perché ci sembrava una cosa molto importante, soprattutto relativamente al voto di povertà. E allora abbiamo deciso insieme di devolvere tutto il ricavato di quello che spetterebbe all'artista alle missioni. E dunque andranno all'ordine dei frati minori, cioè al mio ordine, per sovvenzionare le diverse missioni nel mondo. E qualche lavoro è già partito, ora attendiamo, a mano che arrivano i soldi, ma possono partire anche altri progetti che sono in progetto, appunto, ecco. Piano piano riusciamo a fare dei buoni lavori e sono molto contento di questo. Soprattutto nel periodo di crisi economica, dove le prime cose a risentirne sono proprio la carità e le missioni.
E infatti di soldi ne arriveranno molti.
Ma oddio, forse molti meno di quanti uno se ne possa aspettare, perché questi contratti non è che prevedono un largo spazio all'artista, sono piuttosto costosi, costa molto la promozione, costa molto la distribuzione, per cui all'artista non è che spetti tantissimo, però ecco, in ogni caso è sempre qualcosa di buono che possiamo dare per la carità.
Frate Alessandro, parliamo ora di lei, perché lei ha una storia che è di ispirazione a molti giovani. Innanzitutto, come mai ha deciso di farsi frate?
È stata una cosa del tutto originale, particolare, perché quando ho voluto farmi frate, ho sentito questa vocazione, ero molto giovane, avevo 16 anni, e non avevo mai incontrato un frate in vita mia, per cui è venuta proprio fuori così. È successo subito dopo la conversione. Io venivo da un periodo di una sorta di ateismo idealista, seguivo proprio la filosofia di Hegel, dell'idealismo puro, che mi ha portato poi a mano a sentirmi in una grandissima solitudine. Per questo avevo bisogno di capire se veramente questo Dio esisteva o non esisteva. E ho chiesto un segno a lui in un'esperienza di preghiera, proprio quando ho chiesto questo segno, se lui veramente esisteva o meno. Ho sentito una presenza fortissima che ha superato in verità proprio tutte le presenze della mia vita, tutte le verità, le realtà della mia vita, e che poi non mi ha più abbandonato, ed era una presenza di amore. Non ero più io al centro del mio mondo, ma io ero al centro di un amore, dunque ero amato e capace di amare. E questo è stato fantastico, una connessione con tutto il creato, con tutte le persone, e soprattutto perché questo è avvenuto in un bosco. A me piaceva tantissimo stare a contatto con la creazione. E diversi mesi dopo vedo un film su San Francesco, il film di Liliana Cavani, il secondo che ha fatto, e vedendo quell'uomo ho riconosciuto in lui il mio desiderio di vita. Ho detto: io voglio vivere proprio così, considerando tutti fratelli e sorelle e spendendo la mia vita per aiutare gli altri e nella preghiera. Voglio proprio vivere così. Avevo il desiderio proprio di vivere come in paradiso su questa terra, anche se è molto ardito il desiderio, però non è detto che sia impossibile. Okay. E così, però, ecco, avevo soltanto 16 anni, 16-17 anni, ero molto giovane, ho avuto paura anche perché volevo farmi una famiglia,
esatto.
Avevo dei desideri anche contrastanti in tutto questo.
Infatti,
e
lei...
volevo fare un po' il musicista.
Scusi se l'ho interrotta, ma proprio fra i suoi sogni, i suoi desideri da giovane c'era quello di formare una famiglia, avere figli.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, è una cosa che come ogni giovane di quell'età è logico che ho vissuto anch'io tutto quello che concerne l'adolescenza, dunque le emozioni, l'innamoramento, il desiderio di una famiglia, il desiderio di avere bambini, era tutto, anche perché io vengo da una famiglia dove il valore della famiglia è importantissimo. Dico sempre che noi brustenghi non siamo una famiglia, siamo una tribù, per cui siamo legatissimi tra di noi, e dunque avevo proprio questo come esempio, e mi sarebbe piaciuto continuare. Certo, tutti elementi contrastanti che però hanno alla fine avuto la meglio questo forte desiderio di sacrificare anche questo desiderio della famiglia per questo bene, per questa forma di vita. E io ancora mi stupisce questo, perché proprio conoscendomi dico è impossibile, e invece si realizza, invece è possibile. Questo è il miracolo, qui sta il miracolo.
Un mezzo ripensamento però lo ha avuto, perché poi aveva deciso di non farsi più frate per un certo periodo. Quello, lei dice che è stato il momento più difficile della sua vita, come mai?
Sì, io ho avuto una crisi dopo 3 anni che ero entrato in convento, una crisi vocazionale, nella quale in realtà il mio desiderio era spinto a fare una vita più ritirata, eremitica, fuori dalla fraternità, in obbedienza al vescovo, ritirato in una casa vicino al bosco, e avevo cominciato a progettare tutto, avevo trovato anche il posto, una persona che mi aiutava in questo, avrei solo dovuto aspettare che alcuni lavori finissero, fossero finiti, però ecco, avevo già cominciato tutto. In realtà poi mi sono accorto che la fraternità e il cammino francescano per me erano molto importanti, per cui dopo alcuni mesi che ero uscito ho cominciato a sentire subito di aver sbagliato, e ho aspettato, in realtà, per capire bene quello che sentivo dentro di me, ho aspettato altri 3 anni, per cui sono stato 3 anni fuori, ho continuato a studiare, fare concerti e poi sono rientrato. E questo mi ha insegnato che a volte, come mi diceva il mio maestro di chiericato, a volte il meglio è nemico del bene, per cui se il Signore indica una strada è inutile andare a cercare qualcos'altro, basta perseguire quella. Non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze, dice il Salmo 130, e questa per me è diventata una regola di vita.
È preoccupato delle nuove tentazioni che gli presenterà questo mondo nel quale è entrato, ormai questi viaggi, concerti all'estero, la popolarità, i soldi che poi sappiamo vanno all'ordine dei frati minori. Ecco, è preoccupato per queste tentazioni?
Ma sinceramente io sono abituato a vivere giorno per giorno, momento per momento, per cui ogni volta che c'è una tentazione nuova io non la vivo mai da solo. Ho imparato che la prima cosa da fare è condividere, è dire qualcosa a qualcuno e confrontarsi con qualcuno, soprattutto con gli amici, perché i veri amici sanno dirti quando sbagli e quando fai la cosa giusta, soprattutto sanno dirti quando sbagli. Se hai un amico che ti dice che non sbagli mai, non è un vero amico. E dunque per me è importantissima l'amicizia, è importantissima la fraternità, io lo vivo così. In realtà, ecco, finora, devo essere sincero, la tentazione più grande è quella di abbattermi, nel senso che la popolarità e la fama sono uno strumento piuttosto umiliante, se vogliamo, perché a differenza di quello che uno può pensare non c'è nessuna esaltazione, cioè quando la gente crede ti dipinge come un angelo, come spesse volte mi dicono sei un angelo, sei un emblema. Ma io in realtà vedo tutta la mia piccolezza, vedo tutta la mia povertà, il mio essere peccatore, le mie difficoltà, i miei dolori, le mie sofferenze, e questo mi fa vedere ancora di più chi sono io veramente, un povero peccatore che cerca come tutti di andare avanti e di perseverare fino alla fine. Per cui ecco, non è... la vivo giorno per giorno, ogni volta che c'è magari una tentazione nuova ne parlo sempre con qualcuno e questo mi aiuta a superarla anche. Ma ecco, c'è un principio nella mia vita che è come quello che dicevo prima, non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze. Questo è quello che il Signore mi ha insegnato, e ho dentro di me il desiderio di fare una vita molto semplice, e questo desiderio più vado avanti e più si fa forte, lo affido al Signore, ma accetto anche la sua volontà. Se vuole ora questa vita per me, io l'accetto volentieri e la voglio vivere con gioia. Anche questo è un altro atteggiamento che aiuta a vivere a superare ogni tentazione, è la gioia. Anche il prendersi in giro, l'autoironia è fondamentale.
Cosa che voi, frati francescani, fate spesso fra di voi.
Sì.
Senta, so che il nostro tempo sta per scadere e non vorrei lasciarla senza farle un'ultima domanda. Lei presenta il volto giovane, il volto popolare, il volto del futuro della Chiesa, soprattutto quando la vediamo cantare con il saio francescano. Ecco, in questo momento di difficoltà della Chiesa che viene criticata per gli errori dei suoi sacerdoti, come vede lei il futuro della Chiesa?
Ma sinceramente io cerco di contestualizzare il momento della Chiesa. Dico che in realtà la Chiesa ha passato dei momenti molto molto peggiori di questo, e questo è uno dei momenti migliori che la Chiesa sta attraversando, se uno guarda tutta la storia della Chiesa. La Chiesa è stata ben più che criticata una volta, è stata addirittura attaccata e è stata tentata di ucciderla, di rovinarla in tutti i modi. Questa è la storia della Chiesa. Oggi tutto sommato c'è un gran rispetto. Poi sì, qualcuno c'è sempre che cerca di attaccarla. Come disse Benedetto XVI, molte volte i primi nemici della Chiesa stanno all'interno della Chiesa stessa. Ma questo fa parte della storia della Chiesa. E la cosa che ho tanta speranza io, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, e che essendo il corpo di Cristo, una volta che muore risorge sempre, per cui ha sempre conosciuto valli e cime, creste e valli. Per cui è normale che la Chiesa possa passare anche momenti più difficili o più facili. Secondo me noi stiamo vivendo un momento molto bello e ricco della Chiesa, perché si sta riqualificando, stanno nascendo nuove spiritualità, nuova forma, e soprattutto si sta rivalutando anche la tradizione. Dopo il Concilio Vaticano II, che ci è voluto un po' per capirlo, piano piano stiamo anche rivalutando la tradizione, e si sta realizzando quella parola di Gesù che dice: il regno di Dio è come quello scriba che trae dal suo scrigno cose antiche e cose nuove. Per cui io ho una visione molto, molto positiva del presente della Chiesa, soprattutto, ecco, adesso soprattutto che giro, vado un po' in giro per il mondo, e altrettanto positiva per il futuro, perché veramente credo che stiamo passando un bellissimo momento.
Frate Alessandro, con questo suo girare per il mondo, per questa serie di concerti dal tutto esaurito, è possibile che la vedremo anche in Australia in futuro?
Chissà, se Dio vorrà, nelle ali della provvidenza, verrò anche in Australia.
L'unica cosa che mi dispiace è che ho avuto soltanto 15 minuti con lei, però la ringrazio e mi auguro di avere l'opportunità di poterle parlare, frate Alessandro, anche in futuro.
Grazie, lo spero anch'io veramente, mi è piaciuta molto questa intervista. Veramente saluto tutti quelli che l'ascolteranno.
Grazie, a risentirci.
Grazie di cuore, a presto.